In altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e secondo appuntamento con Stella Succi, storica dell'arte di formazione, ma da tempo si occupa professionalmente tra il mondo dell'editoria e quello delle arti visive, in una prospettiva che abbiamo già definito interdisciplinare. Ha lavorato per riviste culturali come Alfabeta 2, Moose Magazine, Prismo, The Towner. Attualmente coordina Il Tascabile, il magazine online editoriale da Treccani. Come ricercatrice contribuisce a numerosi progetti artistici, tra gli altri dell'associazione ginevrina LIST, che sostiene pratiche artistiche legate all'ecologia. Ricordo anche che è drammaturgin della danzatrice e coreografa Anna Maria Aimone e fa parte del collettivo Altalena. Stella Succi, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno Massimo.
Ieri era la giornata mondiale dell'alimentazione, quest'anno dedicata all'acqua, ed è proprio dell'acqua, del nostro elemento vitale, che ci siamo occupati nella nostra prima conversazione. Abbiamo detto della storia della nostra relazione con l'acqua, del fatto che sia oggi una risorsa sfruttata in modo esagerato e soprattutto iniquo. Abbiamo detto del riscaldamento globale che sta alterando in modo significativo l'equilibrio stesso del ciclo dell'acqua. Potremmo riprendere proprio da qui questa mattina, Stella Succi, dall'importanza dell'acqua per la nostra sopravvivenza, l'acqua di cui saremmo debitori della stessa vita.
Esatto, Massimo. Infatti la nascita della vita è ancora oggi in larga parte un mistero, ecco. Però seguendo ciò che conosciamo oggi, appunto, del passato remoto del nostro pianeta, ecco, la teoria più accreditata è che la vita sia nata proprio dall'acqua. E in particolare 70 anni fa, nel 1953, c'è stato un esperimento che ancora oggi viene considerato il più importante esperimento di biogenesi mai realizzato, e cioè due chimici, Stanley Miller e Harold Urey, sono riusciti a riprodurre in laboratorio le molecole indispensabili per la nascita della vita. Come hanno fatto? Hanno inserito in un contenitore, innanzitutto, come immaginerete, dell'acqua, i gas primordiali, hanno scaldato questo contenitore e hanno indotto alcune scariche elettriche a imitare, diciamo, l'azione dei fulmini, e dopo qualche giorno, appunto, sono stati in grado di ottenere le molecole indispensabili proprio per la nascita della vita. Quindi ecco, la teoria più accreditata molto a lungo è stata quella che la vita sia nata all'interno di quello che veniva definito un piccolo stagno caldo. Più recenti, in particolare di queste forme di vita dette estremofile, in grado di vivere in ambienti particolarmente ostili, hanno un po' aperto questa ipotesi, e si pensa che la vita sia nata pur sempre nell'acqua, però è possibile che sia nata invece che in questo piccolo stagno caldo, nei grandi abissi oceanici, laddove l'acqua incontra il magma dei vulcani subacquei.
Accidenti. Noi saremmo nati in questo piccolo stagno caldo, oggi non potremmo vivere nell'acqua, siamo forme di vita da terraferma, questo è incontestabile.
Sì, esatto, però è anche vero che ecco, con tutte le forme di vita, nel momento in cui si sono, diciamo, spostate sulla terraferma, per continuare a vivere sulla terraferma, in qualche modo hanno dovuto portare l'acqua con sé. Cosa è successo? Che appunto le prime forme di vita hanno sviluppato delle membrane che potessero, appunto, permettere loro di racchiudere l'acqua nei propri corpi, e quindi di garantire, appunto, la propria idratazione. E proprio da questo processo, da questa immagine di portare l'acqua con sé, è nato un concetto che secondo me è molto poetico, molto interessante, che è quello di hypersea, dell'ipermare. Cosa vuol dire questo concetto? Vuol dire che l'acqua degli oceani, dei fiumi, dei laghi, della pioggia, è la stessa acqua dei fluidi corporei degli animali, della linfa delle piante, quindi è la stessa acqua della nostra saliva, delle nostre lacrime, del nostro sudore. E questo ci rende tutti parte parte di un grande sistema acquatico. C'è una filosofa che si chiama Astrida Neimanis, che è la figura più rilevante di una corrente che si chiama proprio dell'idrofemminismo, che appunto sostiene che tutti dovremmo riconoscere di essere dei corpi d'acqua. E cosa vuol dire questo? Che in quanto corpi d'acqua forse non siamo così solidi, discreti, fissi come ci piace pensare, ma anzi proprio fluiamo gli uni negli altri, siamo in continuo cambiamento e in continuo flusso. E il concetto di IPRC è interessante anche perché supera una prospettiva individualista, antropocentrica, che è quella che poi continua a mettere in pericolo gli ecosistemi planetari, e quindi sottolinea ancora una volta come la vita sul nostro pianeta in realtà sia una intricata rete di relazioni simbiotiche, e dove quindi il nostro benessere, il benessere delle acque, dei pesci, delle piante sono tutti strettamente connessi.
Questo discorso, Stella Succi, ci riporta, ci riconduce alla questione sociale che un po' abbiamo introdotto ieri a margine della giornata mondiale dell'alimentazione, dedicata per l'appunto all'acqua. L'acqua è vita, naturalmente, ma l'acqua è anche minacciata dalle attività umane. Noi facciamo parte di questo ipermare, però ci autominacciamo in qualche modo. Non tutta l'acqua esistente, e qui un po' mi riaggancio a quello che si diceva proprio ieri, è uguale ovunque.
Esattamente, sì, noi infatti abbiamo questa, diciamo, idea dell'acqua che è molto astratta. Quando pensiamo all'acqua pensiamo a un liquido che è in odore, in sapore, in colore, pensiamo appunto a questo ciclo dell'acqua, no? Che nei libri di scuola è molto schematizzato, però queste schematizzazioni appunto non rappresentano la realtà dei nostri sistemi idrici, che invece sono proprio ancorati a delle realtà ben specifiche e che esprimono al loro interno delle diseguaglianze sociali, politiche ed economiche. E come dicevi bene, fare parte di questo ipermare vuol dire sì farne parte anche in una maniera più poetica, ma questo ci rende anche vulnerabili. E c'è un progetto che mi piace citare in questo caso, perché ci racconta concretamente cosa questo voglia dire. C'è un progetto appunto che si chiama Mother's Milk, che ha fatto delle analisi sul latte materno di una popolazione, delle donne di una popolazione indigena che vive sulle rive del fiume St. Lawrence in Quebec, e praticamente questo progetto ha trovato, come succede purtroppo in tante parti del mondo, che il latte materno di queste donne era contaminato da delle sostanze tossiche che erano le stesse dei fanghi reflui di una industria automobilistica che aveva la propria fabbrica proprio sulle rive del fiume San Lorenzo. Quindi cosa succede? Che questi fanghi reflui appunto vengono assorbiti dal terreno, finiscono nel ciclo dell'acqua di cui raccontavamo ieri, e quindi poi nella catena alimentare, facendo sì che il latte di queste donne sia contaminato. Ma un elemento ancora più sconvolgente è che queste stesse sostanze tossiche sono state trovate nel latte delle donne Inuit a centinaia e centinaia di chilometri di distanza a nord, appunto nell'area del Canada Artico. Perché accade questo? Perché appunto le temperature rigide del clima artico e tra l'altro anche il grasso del pesce di cui che è alla base della sussistenza della popolazione Inuit concentrano e preservano ancora di più queste tossine. Quindi le donne Inuit alla fine hanno una quantità di sostanze tossiche 10 volte più alta di quella delle donne del fiume St. Lawrence. Quindi ecco, il ciclo dell'acqua, le correnti oceaniche eccetera portano con sé sì questo sentimento planetario, ma anche appunto ci rende vulnerabili. E appunto come dicevi presentandomi, io mi occupo anche di arte, e in questo senso mi piacerebbe segnalare, ecco, agli ascoltatori e alle ascoltatrici un artista che si chiama Agnes Question Mark, che lavora proprio su questo tema dell'IPRC, e di recente ha ideato una performance che si chiama Falling in Water, cadendo nell'acqua, in cui rimaneva per un tempo davvero lungo in un cubo di vetro colmo d'acqua, un cubo di vetro molto piccolo di circa un metro per lato, e appunto questa performance trasmetteva davvero sia tutta la poesia, la meraviglia, ma anche il pericolo, il senso di asfissia legato all'acqua. Ecco, quindi vi invito a seguire il lavoro di quest'artista, perché è davvero suggestivo.
Questa artista, che ricordo si chiama Agnes Question Mark, quindi Agnese punto di interrogazione, punto di domanda. Per chiudere, una battuta, Stella Succi ha raccontato di questa vicenda, di questa trasmissione di sostanze tossiche in modo quasi impalpabile, addirittura centinaia di chilometri di distanza, centinaia e centinaia di chilometri. Uno dei problemi legati alla tutela delle acque è che spesso la contaminazione, la loro contaminazione, così come quella dell'aria, è fondamentalmente invisibile. Questo è uno dei problemi.
Esatto, questo è uno dei problemi che impedisce anche alle persone insomma, di agire nei confronti di alcuni danni ecologici e cambiamenti climatici, cioè il fatto che siano invisibili proprio crea una distanza cognitiva rispetto a questo problema. Ma bisogna ricordare che insomma, anche le acque apparentemente cristalline di alcuni fiumi e mari europei in realtà non sono proprio pure come ci piace pensare. Quindi tutti i paesi, indipendentemente dai livelli di reddito, in realtà mostrano rischi correlati appunto alla qualità dell'acqua, più che riguardano il deflusso di origine agricola per i paesi ad alto reddito, ma anche appunto il trattamento delle acque reflue, che a livello mondiale insomma l'80% delle acque reflue, quindi le acque di scarto urbane e industriali, non vengono trattate e vengono riversate nei corpi idrici. Quindi questo sicuramente è insomma un grosso problema, ecco.
Non c'è dubbio, Stella Succi. Noi ci ritroveremo domani mattina alle 8:18 per una terza conversazione, come l'impressione che continueremo a raccontare l'acqua magari da un altro punto di vista. Grazie di essere stata con noi anche questa mattina. Buona giornata, a risentirci prestissimo.
Grazie, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.